In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano. E anche, essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Nel cuore dell'uomo ci sono due parole che lottano l'una contro l'altra. Da una parte abbiamo la parola di Dio, che fin dalla fondazione del mondo ha plasmato l'uomo. L'autore del libro della Genesi lo dice più volte: Dio parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. La parola di Dio crea, la parola di Dio vivifica, la parola di Dio fa fiorire la gioia, la parola di Dio dona e fonde la luce. La parola di Dio è il sorriso che Dio stesso semina sull'intera creazione quando dice: «Ho fatto cosa buona creando il mondo, ho fatto cosa molto buona nell'armonia di tutto ciò che è uscito dalle mie mani». Una parola, quella di Dio, continuamente presente nel cuore dell'uomo dal momento che la sua creatura, plasmata immagine e somiglianza sua, porta in sé il profumo dell'eternità, il segno dell'appartenenza a Dio creatore e padre. Sempre noi, carissimi fratelli e sorelle, sperimentiamo la dolcezza di questa parola che abita nel nostro cuore, che fa rifiorire la vita, che rende la nostra esistenza un paradiso, un giardino nell'Eden dove Dio passeggia alla brezza leggera della sera con l'anima nostra. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio con la stessa docilità della Vergine Maria e gli prestiamo l'eco obbediente della nostra fede, noi realizziamo la nostra vocazione, viviamo al meglio la nostra missione. Ma, potremmo dire, per istigazione del demonio, quella parola ci è continuamente strappata dal nostro cuore e non sempre riusciamo a serbarne la bellezza, a preservarne la preziosità, a custodirne la grazia e la gloria. Perché c'è un'altra parola che viene continuamente seminata, una zizzania che il nemico sparge di notte nel cuore nostro, ed è la parola del tentatore, è la parola di colui che divide, è la parola di Satana, colui che è bugiardo fin dal principio. È la parola di quel demonio che ha un solo senso nella vita, quello di allontanarci da Dio e di rendere tenebra il cuore dell'uomo di lì dove Dio continuamente effonde la ricchezza e la bellezza della sua vita e della sua gioia. Ci troviamo sempre, carissimi fratelli e sorelle, in questo dilemma: obbedire a Dio e alla sua legge e alla sua parola, oppure obbedire al demonio. L'uno ci dona la vita, io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, dice Gesù accanto alla porta delle pecore. E sempre l'evangelista Giovanni nel suo prologo ci ricorda: in lui noi abbiamo grazia su grazia. Cosa non ricevi dal costato aperto del Salvatore? Quale dono del Padre tu non attingi da quella sorgente che racchiude in sé ogni tesoro di grazia ed ogni bene, dal momento che è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e noi abbiamo parte a quella sua pienezza, perché il costato del Salvatore si è aperto, il colpo di lancia ha squarciato quel sacro tempio, e da quel costato viene a noi la grazia della misericordia e del perdono. Sì, è una parola bella, santa, che ci ricrea, che ci vivifica, che ci santifica, ma non sempre riusciamo a custodirla e a serbarla, e tante volte il demonio ce la ruba, tante volte Satana ci mette i bastoni tra le ruote. Una storia antica che continuamente si rinnova, e Gesù, il Figlio di Dio, facendosi uomo, ha preso tutto di noi, la nostra condizione umana e la nostra debolezza, e ha condiviso anche la tentazione, non certo la caduta della colpa, anche la voce del tentatore, non la prevaricazione del serpente, anche le seduzioni che lui presenta, non certo avallare le sue continue parole che lusingano ma poi illudano, parole di bugia che poi alla fine ci conducono lontano da Dio, che è il nostro vero ed unico bene. Quando noi vogliamo comprendere questi 13 versetti del capitolo 4 della prima opera di San Luca, va sotto il nome di tentazione di Gesù nel deserto e fa parte di quella sezione che è di preparazione alla vita pubblica del Salvatore, tra i primi due capitoli, i Vangeli cosiddetti dell'infanzia, e Gesù che nella sinagoga di Nazareth, l'abbiamo ascoltato qualche domenica fa, prende il rotolo del profeta Isaia e legge nella parola di Dio, riconosce la sua vocazione e la sua missione. In questo tempo di preparazione abbiamo la grazia del battesimo e l'asprezza del deserto, la consolazione del Padre e la tentazione del serpente, la vita effusa in abbondanza e dall'altra parte la morte che si riveste di vita, la bugia che si copre di verità, la menzogna e la tenebra che si fa passare come luce, dal momento che lo ricorda l'Apostolo nella seconda lettera ai Corinzi: l'angelo di tenebra si riveste da angelo di luce. Ma quando vogliamo comprendere questi 13 versetti, dobbiamo andare alla conclusione del brano precedente, lì dove l'evangelista Luca ci ha donato una meravigliosa pagina, piuttosto ostica per noi, difficile, la genealogia, ovvero la presentazione di tutti gli antenati di Gesù. Matteo risale fino ad Abramo, il padre della fede. Luca invece preferisce andare ancora più su, a ritroso, fino a giungere al primo uomo, Adamo. E per qual motivo lo fa? Perché Adamo è colui che ha ascoltato la parola del tentatore e gli ha fatto sempre più spazio. Invece Gesù, che è il vero Adamo, sempre Paolo lo dice, perché Adamo era figura di colui che doveva venire. Sì, Gesù, che è il vero Adamo, il vero uomo, per questo Pilato, vedendo Gesù, lo addita alle folle: ecco l'uomo, è lui che vince il tentatore. Non si fa prevaricare dalla sua voce, sedurre dalle sue parole, ma butta fuori colui che è il bugiardo fin dal principio e ci assicura la vittoria. Noi oggi possiamo dire: non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Noi vinciamo perché per virtù di colui che ci ha amato possiamo vincere sul male, non per i nostri meriti, perché chi può dire di avere dei meriti davanti a Dio, ma per l'infinita misericordia che il Signore effonde dentro di noi. Lo ricorda l'autore della lettera a Tito, come un'acqua che ci rigenera e ci rinnova nello Spirito Santo. Dal momento che Dio ci ha amati e ci ha salvati, non per le nostre colpe, ma per sua sola misericordia, con un'acqua che ci rigenera, con un lavacro che ci rinnova. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, noi celebriamo la festa della nostra speranza. Possiamo in Cristo vedere che la parola del demonio può non vincere in noi. Possiamo non soccombere alle tentazioni che continuamente il serpente antico ci presenta. Possiamo, con la grazia di Dio, combattere il male e lasciare che Cristo in noi sia il vincitore, il vittorioso, colui che scaccia il male e dona la pienezza del bene, perché Egli è venuto per donarci la vita e per donarcela in abbondanza. Ho un battesimo che devo ricevere e sono angosciato. Questo cuore di Cristo si prende continuamente pensiero di noi, come un tempo per il popolo schiavo nell'Egitto, e ci libera, ci salva, ci dona la vittoria. Quindi, leggendo questo brano, il Signore ci dà delle indicazioni, delle strade, perché anche noi, combattendo contro il male, lasciamo vincere in noi la grazia di Dio. Ed è questo, carissimi, il grande problema della vita cristiana, perché noi abbiamo la presunzione di combattere contro il male. Noi crediamo di potercela fare e il demonio ce lo fa credere, anzi soffia sulla brace della nostra arroganza e della nostra presunzione. Ma sì, combattilo, ce la farai, riuscirai a metterlo nel sacco. Ma sì, che cosa sarà, un poco posso anche andare avanti e poi al momento opportuno mi fermerò. Col demonio non si scende a patti, con il demonio non si entra in dialogo amicale. Ce lo ricorda Eva, che viene accarezzata dalle parole del serpente, che si finge suo amico per insinuare il dubbio sulla bontà di Dio. Sì, ce lo ricorda quella che è la pagina più buia della storia, che diventa il controaltare della Pasqua di Cristo, dove il demonio è bugiardato e dove la morte è sconfitta per sempre. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Ci diceva l'Apostolo Paolo nella liturgia della parola della scorsa domenica. Cerchiamo brevemente di entrare in questa dinamica del brano per imparare da Gesù, mite ed umile di cuore, a portare il suo giogo soave e per essere capaci di combattere con la forza che viene da Dio la nostra battaglia. Perché la vita dell'uomo è un combattimento, così che al termine della nostra lotta possiamo insieme con Paolo dire: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, ora mi resta solo la corona di vittoria che Dio, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. Quando noi leggiamo questo brano, che cosa facciamo? Solitamente noi sacerdoti saltiamo i primi versetti, un poco perché dobbiamo essere brevi e un poco perché vogliamo concentrarci su quella parte che per alcuni aspetti è molto più simpatica e direttamente interessante per la nostra vita, quella del combattimento contro il male. In tal modo però perdiamo la bellezza della prima parte e la ricchezza del testo, che poi diventa la chiave di volta per la comprensione della vittoria di Gesù sullo spirito del male. Che cosa fa Gesù? Come ci viene presentata dall'Evangelista? Lo abbiamo ascoltato. Gesù è pieno di Spirito Santo. Che cosa significa essere pieni di Spirito Santo? Significa avere in sé la pienezza dell'amore del Padre. Perché Gesù ha ricevuto il battesimo al fiume Giordano, lì dove l'Evangelista Luca ce l'ha presentato in fila insieme con i peccatori, nel confessare i peccati, ma lui che è l'innocente, l'agnello che toglie il peccato del mondo, non ha da confessare nulla, si immerge immediatamente, sì, viene a trovare al di sopra delle acque e lo Spirito scende sotto forma di colomba, mentre si ode questa voce del Padre: tu sei il mio figlio, tu sei l'amato.
Che cosa succede nel battesimo? Che il cuore del Padre riversa sull'umanità santa di Gesù Cristo come un balsamo che lo profuma di vita, di gioia, di eternità, tutta la ricchezza dell'amore. Gesù è profumato d'amore, Gesù è unto d'amore, è la tenerezza del Padre, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. C'è questa unione straordinaria nell'umanità santa di Gesù Cristo, che è profumato di vita. Per questo Gesù passa sanando e beneficando, perché profuma di vita, profuma di amore. Gesù è il vero Isacco, è il sorriso di Dio sulla creazione. E Gesù è il Tempio dello Spirito Santo, il cuore di Cristo è il Tempio del Paraclito, e questo Gesù è veramente il roveto ardente. Gesù è pieno, cioè è traboccante di amore, è pieno di misericordia per l'umanità. Ciò significa che va nel deserto, certamente per essere tentato, ma va nel deserto per godere di quell'amore, per vivere di quell'abbraccio, per lasciarsi condurre dalla mano del Padre nello sperimentare, nel silenzio e nella solitudine, l'amore di colui che da sempre lo ama. Carissimi fratelli e sorelle, è lo Spirito che, lo abbiamo ascoltato, guida Gesù. Il soggetto agente è Gesù, ma noi siamo mossi dallo Spirito Santo. Paolo lo dice: coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E chi è più figlio di Dio, di Gesù Cristo, lui che è il figlio unigenito del Padre, che è tutta la compiacenza del Padre? Lo Spirito lo guida, lo Spirito lo muove, lo Spirito gli fa comprendere la volontà del Padre, lo Spirito lo fa pregare, lo fa parlare, gli fa compiere miracoli, perché su Gesù, ce lo dice l'Evangelista Giovanni, lo Spirito Santo scende e rimane per sempre, mette la sua dimora in Cristo. E quando noi attingiamo da Cristo il perdono, attingiamo l'amore dello Spirito Santo, l'amore del Padre e del Figlio. Ce lo ricorda sempre il discepolo prediletto del Salvatore: se uno mi ama e ascolterà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e metteremo dimora presso di lui. Carissimi fratelli e sorelle, è questa la forza per vincere il male, è l'amore del Padre. Gesù non si sente solo, avverte i morsi della fame, di certo per il peso della sua fragilità e della sua umanità, ma Gesù è saziato dall'amore del Padre. Gesù è riempito oltre misura della potenza della tua tenerezza e della grazia del suo affetto, perché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Quando il demonio si avvicina, Gesù è sereno, Gesù è pacificato, Gesù è ristorato da quell'amore che lo fa stare in pace. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Com'è bello vedere quei bambini sazi tra le braccia della loro mamma. Sono stati nutriti al seno di colei che li ha generati, ma poi si abbandonano, stanchi, ristorati, sanno di essere amati. Non c'è bisogno di star desti dal momento che colei che l'ha nutrito lo culla, lo bacia, lo accarezza, se ne prende cura. Così fa Dio Padre con Gesù, lo ama, lo accarezza, se ne prende cura, lo protegge. Gesù sa di non essere solo. Per quale motivo noi veniamo attaccati e cadiamo? Perché molto spesso crediamo di essere soli. Il demonio quando è che ci attacca? Ci attacca sulle nostre debolezze, ci attacca quando sa che noi ci stiamo allontanando magari dal nostro gruppo, dalla nostra comunità. Quando ci sono degli screzi, immediatamente fugge, viene verso di noi e ci fa continuamente quel linguaggio che serve per allontanarci, che serve per dividerci. Quando c'è il dubbio, quando c'è la difficoltà, immediatamente il demonio viene per mettere lo scompiglio. E come vengono le tentazioni? Vengono dalle più semplici alle più difficili. Le più semplici quali sono? Quello che riguardano i bisogni primari, il mangiare, il bere e tutte le preoccupazioni e le vicissitudini che sono presenti nella nostra vita. La tentazione più difficile è quella che riguarda l'uso della parola della scrittura sulle labbra del demonio e che ci spinge ad allontanarci da Dio. Ecco che gli ordini delle tentazioni sono tre: il rapporto con te stesso, il rapporto con gli altri e il rapporto con Dio. Ma l'Evangelista, lo abbiamo ascoltato, continua: dopo aver esaurito ogni tentazione, Gesù è bersagliato continuamente su ogni campo, su ogni pensiero. La parola del Padre cerca di essere rubata come il seme che cade sul terreno sassoso, lungo le spine e anche sulla strada. Ma il seme del Padre, la parola del Padre, è caduto nel terreno buono, perché Gesù è il terreno buono che dona al Padre, restituisce al grande agricoltore, a colui che ha sparso la sua semente il 100 per 1. Gesù resta tetragono, sicuro, certo, ben piantato, con il suo cuore nel cuore del Padre. E il demonio non può far nulla. Siamo noi che nubitiamo, siamo noi che cadiamo. Le parole del demonio, le abbiamo ascoltate, mettono in dubbio, ci dicono: ma tu veramente sei quello che dici di essere? Dimostramelo. Noi non dobbiamo dimostrare al demonio la nostra dignità filiale. Noi non dobbiamo giustificarci davanti al demonio. Non dobbiamo accampare scuse per il nostro essere figli di Dio e costruttori nel mondo della civiltà dell'amore e del dono. Noi che siamo pietre vive per l'edificazione di un tempio santo, di un regno di sacerdoti, di una nazione santa. Sì, ce lo ricorda Pietro, voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è scelto perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamati dalle tenebre all'ammirabile sua luce. Il demonio così fa. Volete sapere il demonio come mi tenta? Io ho una debolezza, una delle tante, sono i dolci. Quando vedo i dolci non capisco niente più. Questo non capita a voi, beati voi. E allora il demonio che cosa va? Non va sul rustico. E allora va sul dolce e mi dice: sì, ma prendine un poco poco. Tanto che fa, poco poco. Poco poco. E io inizio poco poco. Ma se i miei confratelli non si stanno attenti, loro non ne beccano nulla. Cioè, il demonio ha questa tattica, va sulle nostre debolezze e fa: ma sì, ma un poco, ma non ti preoccupare, non è nulla. Il demonio sdrammatizza, ci fa credere che non è niente quello che facciamo. Ma come non è niente? Pensate a una persona che ha il diabete e che mangia dolci o mangia altro, o che ha il colesterolo, o che ha ogni altra forma di patologia. Allora, il demonio che si dice: ma sì, ma quello va contro di me, io mi faccio del male. Perché il demonio non fa del male a Dio. Dio non può essere toccato dai nostri peccati. Il demonio ci spinge a fare del male contro noi stessi, perché il peccato è fare del male contro di noi, allontanandoci da Dio. Perché chi si allontana da te perisce, mio bene è stare vicino a Dio. Ecco allora i tre ordini di tentazione: il rapporto con se stessi, con Dio, e il rapporto con gli altri. Utilizza l'amore che il Padre ti ha dato per te, fai tutto per te, tu sei Dio, ma queste pietre trasformale, hai fame, usa per te i tuoi poteri, pensa ai fatti tuoi, trasforma tutto per soddisfare i tuoi appetiti, per assecondare le tue passioni. La seconda tentazione: tu sei migliore degli altri, calpestali, tu devi essere il migliore. Forse non è questo talvolta che anche noi diciamo ai nostri figli, quasi a spingerli ad essere migliori, sì, ma non con la violenza si diventa migliori, ma nel dono. Non si vincono le nostre insicurezze con questi inviti all'animosità e alla competizione nel male, ma i figli devono essere guidati a conoscere i propri doni e a metterli a frutto nel bene. Il demonio no, tu sei migliore degli altri, fatti valere, tutto questo è tuo. Il demonio utilizza la nostra fantasia, ci spinge a pensare contrariamente a Dio. I doni suoi sono fatti per creare comunione, non divisione, per fare famiglia, non per fare rapporti che ci armano contro il fratello. E la terza tentazione, che diventa ancora più difficile andando avanti. Il demonio utilizza perfino la parola di Dio, perfino il Tempio. Sì, anche le nostre chiese possono diventare il luogo della tentazione e della tribolazione. Insegna San Francesco, quando il demonio non mi può prendere direttamente, si serve degli altri per togliermi la pace. Quante volte noi ascoltiamo la strumentalizzazione della parola di Dio, le cose più sante vengono date ai porci. E così noi non riusciamo a smascherare il demonio, perché la parola di Dio è sulla sua bocca, ma egli la utilizza per il male, mai per il bene. E cosa fa Gesù, carissimi fratelli e sorelle? Non dice nulla, nulla. Gesù trasmette la parola del Padre, perché lui è pieno della parola del Padre. Lui è la parola del Padre. Lascia rimbombare in sé quella parola che dona vita, che dona salvezza. Noi davanti al demonio ci vogliamo sempre difendere. Gesù non si difende. È come Maria, che ai piedi del Salvatore ascolta la sua parola. Quando viene punzecchiata da Marta, Maria non dice nulla. Ma perché? Perché c'è Gesù che lo difende. Gesù non ha bisogno di altre parole, c'è la parola della Scrittura che lo sostiene, c'è l'amore del Padre che lo custodisce e lo protegge, c'è l'abbraccio di Dio che non lo lascia mai solo, perché se Paolo può dire chi ci separerà dall'amore di Cristo, nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, queste parole sono ancora più calzanti quando vediamo la relazione che Gesù Cristo ha con suo Padre. Nessuno potrà strapparlo dalla mano del Padre, così come nessuno potrà strappare noi dalla mano di Gesù e dalla mano del Padre. Carissimi fratelli e sorelle, nel concludere questi giorni santi, l'itinerario della Quaresima ci spinge a non scoraggiarci. Combattiamo, ma combattiamo con la forza di Dio. Vinceremo, ma non per le nostre capacità, per la grazia di Dio. Cerchiamo di studiare le mosse del demonio. Cerchiamo di essere prudenti, vigilanti, di non rispondere subito, di essere capaci di un discernimento nella preghiera. Chiediamo il dono della preghiera, ma soprattutto combattiamo con il demonio, con l'amore, perché il demonio quando vede amore, quando vede unità, scappa confuso. Quando il demonio vede umiltà, fugge immediatamente. Per questo Maria schiaccia il nemico infernale con il frutto del suo seno immacolato. Perché Maria è l'umile figlia di Sion e obbedisce anzitempo alla parola dell'Apostolo: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Carissimi fratelli e sorelle, che il Signore ci conduca a fare spazio sempre in noi, diversamente da quanto fece Adamo, alla parola del Padre. Che la parola ascoltata durante questi giorni, che la presenza eucaristica del Signore contemplata in questi tempi di adorazione ristori il nostro cuore e ci porti a sperimentare quell'amore che ci preserva dal male e che ci fa sempre sperimentare la grazia e la bontà di Dio. E quando noi ci troviamo in difficoltà, invochiamo il Signore, rivolgiamoci a Lui. Quel nome santo è salvezza, quel nome del Figlio di Dio fatto uomo è redenzione. Chiamiamolo ed Egli verrà, invochiamolo ed Egli immediatamente si presenterà. Che il Signore ci accompagni in questo cammino, lotti al nostro fianco come un prode valoroso e ci spinga, come Maria, a fare sempre più spazio dentro di noi a quella parola di Dio che è lampada ai nostri passi, è luce sul nostro cammino, è forza per combattere contro il male e vincere nell'agone della Pasqua con Cristo per il bene nostro e l'edificazione del suo regno di giustizia e di pace.